siamo in campagna abbonamenti e non potremo essere più felici di dare il bentornato ai nostri microfoni ai Selton.
Ciao ragazzi.
Ciao, benvenuti.
Grazie.
Stavamo raccontando con Dario, che appunto è un po' un novellino delle campagne abbonamenti di Radio Pop, sì. Che effettivamente voi avete una lunga storia legata in qualche modo a questi microfoni, a queste frequenze, e la prima volta dicevate che siete venuti a Radio Popolare e non parlavate neanche l'italiano.
È vero.
Esattamente, siamo stati adottati a Milano da Monica Paes, che è qua a fianco, sì, che ci ascolta, mi sa. Vediamo se ci ascolta.
Ascolta, sorride, guarda la redazione.
Saluta anche.
E se siamo qua in qualche modo è grazie a lei, quindi questa è un po' casa nostra. Anche se non volete, noi siamo qua e torniamo sempre spesso.
E si raccontava di una storica, memorabile partita di calcio tra Selton redazione di Radio Popolare.
Sì, sì, un momento molto ingiusto della storia, perché appunto la squadra di Radio Popolare, all'epoca eravamo arrivati da poco, ci hanno sfidato a calcio e noi siamo venuti molto easy, così.
Brasiliani.
Questi si sono allenati per
almeno
2 mesi e sono arrivati preparatissimi e ci hanno umiliato davanti a...
Cioè, diciamo che c'è stata la finale del mondiale del 70, il 3-2 dell'82, la finale del 94 e lo scontro Selton e Radio Popolare nella storia del calcio Brasile-Italia.
E la cosa triste è che i Selton non sanno, ma ora la scopriranno, che è una delle pochissime volte in cui la squadra di Radio Popolare ha vinto.
quello dice tante cose.
Vi assicuro, non è successo spesso.
Beh, ecco, sì. Perché non facciamo i calciatori ma i musicisti.
Ma sai, stavamo arrivando, se vincevamo, cioè, ma era, sì, un po' brutto, capito?
Bravi,
cioè, volevamo
bravi.
Aprire contati.
Perché non ci sarebbe stata questa amicizia così,
esatto,
così stretta.
Se voi, siamo ancora qui.
Se ci aveste umiliato quella volta.
Esatto.
Altro che presentare Gringo volume 2. E invece Gringo volume 2. Allora, partiamo dalle cose semplici. Quando esce un disco con volume 1, volume 2, c'è un progetto dietro, c'è in qualche modo un'idea, una visione, immagino, quando avete iniziato a lavorare sul disco che è uscito l'anno scorso e adesso su questo secondo volume. Provate a raccontare ai nostri ascoltatori qual era un po' il progetto di Gringo e in che senso c'è, secondo voi, un volume 1 e un volume 2.
Ma allora, secondo me, un po' come succede in quasi tutti i dischi, almeno per noi, parti con un'idea, ma poi tanto di quello che è il concept del disco lo scopri anche mentre lo fai, no? Noi all'inizio quello che sapevamo è che avevamo tante canzoni tra le mani, infatti siamo partiti da una sessantina più o meno, e andando a scremarle così noi siamo arrivati a queste 23 che per noi, cioè, non potevamo rinunciare a nessuna di quelle lì, quindi erano un po' tante e abbiamo detto ok, cerchiamo di dividerle in due. Non è stato facile capire cos'era volume 1, cos'era volume 2, però alla fine sembra che ce l'abbiamo fatta a dividerle in un modo giusto.
Sì, e poi di base c'era anche una necessità di fare musica in un modo che stavamo facendo fatica a trovare qua in Italia in quel momento. Era post pandemia, noi eravamo in un momento un po' persi, volevamo capire, trovare un modo di fare musica che ci innanzitutto desse piacere a noi, no? È la ricerca che tu sei felice di fare. E per fortuna abbiamo conosciuto questa persona, che è un ragazzo italiano che vive a Londra, si chiama Riccardo Damian, e lui lavora negli studi di Damon Albarn, è responsabile di quello studio lì, siamo nello studio 13, e quando ci siamo conosciuti lui ha detto venite qua, proviamo a fare dei pezzi insieme, vediamo che succede. E quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, lui era il primo a spendere più tempo di noi sui micro dettagli, e lì ci siamo guardati e abbiamo detto ma sai che questa cosa qua potrebbe essere divertente? E da lì praticamente abbiamo costruito Gringo sia volume 1 che volume 2 tutto insieme a Riccardo.
Sì.
E quindi quello è stato per noi anche una cosa che ci ha aiutato molto a dare forma a questo disco doppio.
Sì, è vero. Poi lui è un super floydiano come noi, quindi era un grande punto in comune, passione per i Pink Floyd. Quindi anche la cosa del concept, di pensare a tutte le cose. Cioè, quindi effettivamente il ruolo di Ricky è stato molto importante anche.
Raccontateci un po' com'è stato l'arrivo in questo luogo particolare, perché avete detto lo studio 13, lo studio Damon Albarn, provate a farcelo vedere.
Allora, è un parco giochi, cioè praticamente c'è tutta la sua ricerca musicale, sia quella dei Blur che quella dei Gorillaz a disposizione, quindi tra l'altro ci sono dei video su YouTube, delle interviste dove lui fa vedere lo studio, sostanzialmente è una palazzina, sono 4 piani piena di studi, di cui nell'ultimo piano, che è il rooftop, che è il suo studio personale, che era dove viveva Tony Allen, e noi abbiamo registrato un paio di pezzi là, perché era disponibile, quindi a seconda della disponibilità delle sale ti muovi in un studio piuttosto che un altro. E ci sono veramente, cioè, per noi che siamo cresciuti con tanta influenza della musica inglese, vai a toccare effettivamente la drum machine del pezzo dei Gorillaz, il piano su cui Damon Albarn ha imparato a suonare il piano.
Tutto a disposizione.
Tutto a disposizione.
Quella era la cosa incredibile, perché uno immagina un posto così e pensa, vabbè, sarà tutto lì, che questo non puoi toccare,
sì,
quello
sì,
no.
Dietro una
invece
teca, no.
Tutto così. E poi un'altra cosa, appunto, per aiutarvi a immaginare il posto, è che Damon... per tanti anni quello era il suo studio personale, credo abbia anche vissuto lì, no?
Sì, era un po', non era uno studio commerciale, e
esatto.
Praticamente
quindi è un po' come se fosse una casa, cioè è come un grandissimo home studio della migliore qualità possibile, quindi tanta roba.
Ci dicevate che con Ricky avete utilizzato, diciamo, un approccio che vi ha fatto focalizzare tantissimo su dei dettagli. Sapete raccontarci, spiegarci un pochino questa cosa?
Ma molto spesso era prima, lui di base quello che voleva fare è noi tre nella sala suonare insieme. Quindi lui diceva, proviamo a mettervi voi tre lì, provate a suonare, vediamo che succede. E in base a quello iniziava a dire, ok, Ramiro, prendi in quelli, ci sono, non so, 50 pedali di chitarra, prendi quelli che ti pare. Poi Dudu, scegli questi bassi. Cioè, praticamente ognuno di noi andava a fare ricerca di giocattoli, strumenti musicali, e in base a quello praticamente poi pian pianino iniziavamo a dipingere questa sorta di white canvas, no? Che era la canzone che stavamo provando a fare. E un momento che ci ha colpito molto è che noi abbiamo suonato per tanto tempo con un metronomo predefinito, e c'era questa canzone che non sembrava che non girava nel modo giusto, e lui ha detto, va bene, facciamo così, facciamo che il click segue il vostro tempo, e quindi praticamente tutto il ritornello di una canzone, praticamente lui ha mappato questa sorta di metronomo in base a noi, e di solito nella musica contemporanea è il contrario, no? Tutti adatti a una sorta di griglia, e lui ha adattato la griglia a noi, e solo questo come metafora di forma in cui vede la musica è la cosa che un pochino ci ha fatto sentire molto accolti, è molto organico e molto meno da scienziato, no?
Certo. Sì, è un po' sdoganato il fatto che alla fine tutto il disco è praticamente senza click, vero, senza griglia, quindi è tutto suonato liberamente, no? L'altro giorno ho visto questo video di Hey Jude dei Beatles messa a click, come se fosse tutta registrata a click.
Sì, è terribile.
È terribile, cioè, tipo, quindi un po' vai a ammazzare la dinamica e tutto quanto, e siamo abituati da Pro Tools in avanti di partire proprio dal click e il pezzo deve seguire quella cosa lì, che poi riesce a sistemare tutte le cose, però in quel processo lì si perde tantissimo, no? Quindi tanto dell'organicità grazie, di questo disco qua alla fine si dà anche dal fatto che è super libero.
Ascoltiamo un primo brano, visto che siete venuti a portarci queste nuove canzoni, diciamo così, nel giorno dell'uscita di Gringo Volume 2. C'è un incontro, ce ne sono diversi in questo disco, c'è un incontro di cui possiamo chiedervi qualcosa, in questo caso con due voci italiane ben conosciute anche dai nostri ascoltatori, come Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi, insieme a voi per Beati Noi. Ascoltiamo il brano, poi ci raccontate qualcosa di questo incontro e di questa canzone. I Selton.
Voglio vederti sempre struccata, pensieri al vento, la pelle salata, ma poi mi guardi da fine serata, bellissima e annoiata. Vorrei vederti persa in mezzo alle onde d'estate, una volta solo un po' disperata. Lascia che il mare ti toglie lo smalto, da quanto tempo non guardavi in alto. Ci pensiamo poi, beati noi, che siamo ancora in tempo. Esplode il mondo ma ci ritroviamo in centro.
secondo.
Poi ti sei girata in un attimo.
Non ho visto più niente.
Beati noi che siamo ancora in tempo. Beati l'uomo, noi sputiamo contro il vento. Beviamo spritz con la roba dentro. Beati noi. Beati noi. Beati noi.
Mentre arrivano in studio i caffè per i Selton, continuavo ad ascoltare le loro canzoni e dicevamo che la prima che abbiamo proposto ai nostri ascoltatori per raccontare Gringo volume 2 si chiama Beati Noi ed è questa collaborazione con Bianconi Bastreghi, evidentemente Baustelle. Allora, cosa ci raccontate sia dell'incontro che della canzone in sé?
Allora, la canzone ha quest'anima molto 60s, no? Forse è il pezzo più 60s del disco in qualche modo. E quindi a un certo punto abbiamo pensato a loro e gli abbiamo detto: no, per forza dobbiamo fare questa cosa. Ci piaceva anche molto l'idea di due band che si mettono insieme per dire qualcosa.
Sì, anche con una bella certezza che ci avrebbero detto di no, perché cioè, non è che Selton e Baustelle hanno tutta questa affinità. Però devo dire che poi conoscendoli meglio abbiamo sentito tantissima affinità con Francesco e Rachele, proprio ci siamo trovati da Dio e ci hanno dato una grossa mano a trovare una quadra finale per questo brano 60s.
C'è una cosa che volevo chiedervi, e questo incontro me lo così mi serve l'assist per farlo. Prima raccontavamo del vostro arrivo qua a Milano, nel corso degli anni siete diventati anche... parte del tessuto musicale di questa città, non soltanto come Selton ma anche come individui, insomma nel corso delle vostre vite avete incrociato in più modi diciamo la musica a Milano. Quanto vi sentite appunto parte di qualcosa che possiamo chiamare un panorama, una scena, una città più che altro? Quanto vi sentite musicalmente a casa a Milano?
Vabbè, credo che negli anni Milano è diventata casa nostra, no? Cioè, anche se di adozione, e all'inizio quando abbiamo scoperto, noi siamo arrivati qua grazie in qualche modo a una casa discografica che ci ha proposto di fare un disco con i pezzi di Cocchi Renato Iannacci, quindi il nostro rapporto musicale con Milano parte da lì. E negli anni ovviamente abbiamo visto tantissime diciamo ondate musicali che si sono formate, create e sparite nel tempo, no? Siamo arrivati qua che era il 2008 e quindi c'era tutta una sorta di incazzatura dell'indie italiano, c'era Massimo Volume, le luci della centrale elettrica, c'era, era tutto, e noi siamo arrivati con da brasiliani in qualche modo molto alla Iannacci, sorridendo
con un altro mood,
esatto, no? E quello è, poi ovviamente il mood è cambiato, nel 2015 è stata la cosa di Calcutta, dei giornalisti, quindi e noi abbiamo sempre surfato in qualche modo la scena in un modo molto nostro, quindi certamente ci sentiamo parte ma non più di tanto, cioè sentiamo che abbiamo preso una sorta di nostra strada a prescindere di quello che va, che non va, è un po'... Proviamo a fare ricerca e rendere innanzitutto felici noi, certo, di quello che facciamo.
Che è sicuramente la cosa più giusta da fare. Mi riaggancio a quello che hai detto, dicevi appunto quando siete arrivati in Italia la prima cosa che avete pubblicato è stato un lavoro in cui erano presenti cover di brani molto noti italiani, per esempio di Iannacci. C'è un artista della scena italiana di oggi che vi piacerebbe reinterpretare in portoghese?
Ah, wow.
Della scena di oggi?
Sì, diciamo della scena più
contemporanea.
Forse qualche pezzo di Marco Castello si presterebbe molto bene.
Con cui avete tra l'altro già collaborato.
Sì.
Nella prima parte del Gringo, esatto, volume 1.
Esatto. Vabbè, siamo grandi amici e poi abbiamo
anche
fatto
Brunori,
un po' insieme.
È vero, anche Brunori ha dei pezzi che sarebbe molto bello fare qualcosa insieme.
Sì, è vero.
Così a primo colpo ci sto pensando, forse man mano che va l'intervista ci ricordiamo di...
Sì.
Vabbè, anche Anna Castiglia alla
è
fine.
Vero.
Tra l'altro abbiamo fatto recentemente una versione di un suo pezzo insieme a lei, dove l'intro abbiamo fatto una strofa in portoghese, effettivamente si presta molto anche lì.
Ecco, parlando di questi incroci e anche di radici brasiliane, C'è un brano che vorrei poi ascoltare, ma in questo caso vorrei farvene parlare prima, perché la citiamo nuovamente Monica Paesch, che oltre a essere una colonna della storia di Radio Popolare è anche una specie di mamma per i Selton, ma ieri, dopo aver ascoltato un po' il disco, sono passato dalla sua scrivania e ho detto: mi piace tantissimo questa canzone che si chiama Panda 2013, e lei mi ha spiegato che quella canzone in realtà è una versione di un brano brasiliano.
Sì.
Mi ha consigliato di sentirne la versione che ne aveva fatto Caetano Veloso. Allora, raccontate invece ai nostri ascoltatori che non ne sanno niente, da dove arriva questa canzone, qual è la sua storia e perché vi interessava interpretarla così con Emmanolde.
Vabbè, diciamo che noi di base la cosa di fare delle versioni è una cosa che ci appartiene da sempre, cioè siamo nati a Barcellona facendo pezzi dei Beatles, poi siamo arrivati qua, abbiamo fatto appunto i pezzi di Iannacci in portoghese, quindi ci è sempre molto appassionato questa cosa di prendere pezzi di altri e renderli nostri, no? Ma anche il maestro Caetano Veloso insegna che questa è una bella cosa da fare. E poi Orugi Tolo, credo sia stato Daniel, no? Una volta che ha pensato...
Sì, noi abbiamo sempre un po', abbiamo dei brani che ascoltando la versione brasiliana di base, c'è un rapporto fortissimo di musica tra Brasile e Italia, no? L'appuntamento della Vanoni, che è scritto da Roberto Carlos, oppure, non so, Gesù Bambino di Dalla, che c'è una versione di Chico Buarque in Brasile, quindi c'è sempre questa sorta di palleggio musicale tra Italia e Brasile. E Orugi Tolo è un pezzo che Orugi Tolo vuole dire in italiano oro sciocco, quello che luccica ma non ha valore, no? E Raul Seixas, che è l'autore di questo brano, è una sorta di Bob Dylan del Brasile, e quando ha scritto questo pezzo parlava della frustrazione di una rockstar che era riuscita ad arrivare al suo top della sua carriera, ma si sentiva comunque insoddisfatto. Ed era in qualche modo molto contemporaneo questo senso di insoddisfazione che lui racconta nella canzone, di noia, di che niente basta, che si sente vuoto, e abbiamo pensato che, caspita, questo è un sentimento che appartiene a tutti anche oggi. E lì abbiamo pian pianino iniziato a lavorare in un adattamento del testo, però non dal punto di vista del rockstar, ma dal punto di vista della classe media, che comunque rimane privilegiata, ma comunque insoddisfatta, e nella quale apparteniamo un po' noi. E questa cosa qua l'abbiamo sentita molto per parlare un po' della precarietà, di questo senso di inadeguatezza, di vuoto dei tempi di oggi, e da lì pian pianino è nata la nostra versione.
L'ascoltiamo con questo incontro con Emmanolde, i Selton, Gringo volume 2, lo stiamo presentando proprio in questi minuti.
Dovrei essere contento, ho un lavoro più o meno stabile, sono un cittadino rispettabile che arriva a fine mese. Dovrei ringraziare il Signore, bravo, che mi è andata bene, dovrei essere felice per la mia panda 2013.
Dovrei essere soddisfatto, viva Nolo, niente più pasta col tonno. Dopo qualche anno vedo gente, poco sonno in questa città meravigliosa. Dovrei sorridere, andare fiero, finalmente io che ho vinto nella vita. Ma questo mi sa di cazzata un po' pericolosa. Dovrei essere contento perché tutto che ho voluto l'ho avuto, ma confesso che alla fine sono un po' deluso. E ora con l'età di Cristo mi chiedo, e allora?
C'è ancora tanto da fare, ma la voglia non si fa più trovare.
Ringrazio tanto le domeniche, tutte al parco, in bici, in monopattino, in famiglia, a dare da mangiare ai piccioni. Ah, che tipo noioso sono diventato, non trovo niente di interessante, calcio, piccione, cicchitocchi, mi rompo sempre il cazzo.
E guardandomi allo specchio, un grandissimo idiota, un umano limitato che non usa un terzo della sua testa animale.
E chi mi credo alla fine, gran dottore, prete, artista, che contribuisce a questo meraviglioso quadro sociale.
Io che non mi sento nessuno sul trono del mio appartamento, con la bocca aperta piena di denti mentre aspetto la morte bussare. Ma lontano dalle sbarre che separano le case,
fuori c'è l'apocalisse, mi sento vivo e finisce tutto qui.
i Selton, in questo caso con Emma Nolde, Panda 2013. Volevo farvi dire qualcosa anche sulla collaborazione con Emma, perché lo dicevamo anche fuori onda, una delle voci forse più interessanti della sua generazione in questo momento in Italia.
È vero.
Abbiamo fatto un concerto insieme a lei, mi sa, l'estate scorsa, in cui lei era da sola e ha fatto un concerto incredibile, e lì abbiamo capito che avevamo davanti un'artista veramente pazzesca. E niente, abbiamo scritto e abbiamo provato a convincerla di venire a casa nostra per provare a fare qualcosa insieme. Siamo molto molto felici che ha accettato.
Ed è stato, mi sembra, anche una scelta importante, non banale, quella di farla partire praticamente sul bianco, cioè il pezzo se lo prende sulle spalle, sì, dall'inizio. È un incipit, secondo me, che ha un suo...
Un suo impatto, è vero.
Perché la sua voce nuda, che parte così, non è semplice, insomma.
Devo dire che anche la sua leggerezza nel non conoscere la versione originale, di partire, di ascoltare quello che stavamo facendo e dare la sua impronta, era anche molto più fresco rispetto a noi, che eravamo super legati alla versione di House Ashes, no? Che era la versione originale. Quindi da un lato lei ci ha regalato questa sua interpretazione, e non è tanto una consuetudine far partire l'invitato che inizia a cantare di punto in bianco, però invece abbiamo pensato, chi se ne frega, no? Cioè, vince la musica e quello che trasmette.
Sì, sì.
Allora, oggi è uscito il disco Gringo volume 2 e so che adesso volate in Brasile, tornate a casa per suonarlo. La prima data è il 16 ottobre, proprio a casa, a Porto Alegre, poi suonerete anche a Rio de Janeiro e Sao Paulo. Volevamo chiedervi, da band che ormai appunto vive in Italia da quasi 20 anni, giusto? Com'è appunto suonare in concerto in Italia, e com'è diverso invece tornare a casa e suonare in Brasile?
È strano, perché suonare in Brasile, noi abbiamo questa cosa di, nonostante noi siamo brasiliani, siamo trattati da band straniera, no? Noi da brasiliani siamo esotici in Brasile, no? E anche col fatto che cantiamo in italiano, anche lì cantiamo un po', vabbè, noi mischiamo sempre le lingue tra inglese, spagnolo, portoghese, italiano, e è molto strano questa cosa di andare a suonare lì, cantare in italiano e vedere che il pubblico canta in italiano anche loro, no? Che cantano i pezzi. Quindi è molto sorprendente questa cosa qua, è un po' una sorta di sentirsi un po' spaesato nel posto dove sei nato.
Bellissimo.
E il repertorio cambia? Quanto lo adattate in funzione del palco brasiliano?
Ma una volta tanto, cioè mi ricordo i primi tour che facevamo, cercavamo sempre di fare di più i pezzi in portoghese, eccetera. A questo giro che siamo tornati l'anno scorso abbiamo detto, vabbè, tanto ormai questo facciamo, cioè già siamo un mix, vediamo cosa succede se cantiamo anche più in italiano. E in verità ha funzionato tanto, non so se è perché magari nel tempo la gente ha iniziato ad apprezzare anche quello che facciamo, perché facciamo in questo modo, quindi oggi la scaletta è molto simile, diciamo, quella italiana e quella brasiliana.
Viviamo in un mondo un po' difficile, forse anche un po' tanto difficile. Però mi chiedo se, avendo in viaggio, in programma un viaggio in Brasile tra pochi giorni, vi faccia effetto l'idea di andare in un paese che ne è uscito un po' dal momento più difficile, cupo, che sembrava essere all'orizzonte, e anche, insomma, la recente sentenza su Bolsonaro forse dà ulteriore speranza.
Alleluia.
Ecco, questa cosa vi scalda un po' il cuore, l'idea di andare in Brasile in questo momento specifico, particolare del mondo?
Sì, però dall'altra parte purtroppo quell'altro lato lì, il lato di Bolsonaro, è molto presente, quindi non si può abbassare la guardia, dobbiamo stare molto attenti e difendere quello che sono i diritti guadagnati, no, negli anni. Quindi è bellissimo tornare in Brasile, è bellissimo che il Brasile in questo momento sia riuscito a fare dei passi in avanti verso un processo più democratico, però diciamo che l'altro lato è molto presente. È anche quasi maggioranza nel Senato brasiliano, quindi...
Sì, sì, è già stata una grande conquista, però, come dice Daniel, non possiamo abbassare la guardia.
Molto giusto quello che ci stanno raccontando i Selton. Un'ultima canzone, anche in questo caso magari ci raccontate qualcosa di questo Resta Qui, Fica a Chi.
Uh-huh.
È una delle tracce, diciamo, interamente in lingua brasiliana, insomma, di questo disco. Che cosa ci raccontate di questo pezzo in particolare?
Ma secondo me questo pezzo racconta un po' della nostra anima reggae a Porto Alegre quando eravamo ragazzini, ascoltavamo tanto reggae. E in verità il pezzo nasce da una sfida che mi ha fatto Dudu, ha detto: dovresti provare a scrivere un reggae in sol maggiore. Ed è nato così, quindi è un pezzo tutto così, tutta vibe.
Beh, è stato il primo pezzo che abbiamo registrato. Vero. Dai 20 pezzi di Gringo, era proprio, ci siamo messi in sala prove, abbiamo proprio partito da questo perché aveva quest'anima live abbastanza semplice ma allo stesso tempo molto compatta, quindi ci ha messo subito la prova su quanto eravamo compatti tra di noi a suonare, perché alla fine essere in una camera a fare musica è molto divertente, ma essere in tre dal vivo in una sala a registrare è la cosa per cui ci dà un po' di voglia di fare questo mestiere.
Sì, questa canzone qua è take unica, noi tre che suoniamo insieme senza metronomo, è quello che si sente, quello che era, abbastanza dritto.
Cosiddetta presa diretta.
Come sì, i Wailers, sì, dal praticamente.
Vivo, sì.
Come i Rolling Stones quando provavano a fare reggae.
esattamente.
Con altri budget, no, ci tengo a specificare questa cosa.
Esatto, probabilmente anche, diciamo, dei tassi chimici diversi, nel senso che...
Beh, quello è tutto da...
<Siamo idea.
ride> Rolling Stones sono sempre un esempio impegnativo da quel punto di vista, ma io vi ringrazio davvero tanto di essere tornati a trovarci. Adesso andate in Brasile, tornate presto e quindi vi sentiremo suonare dal vivo al vostro rientro dal piccolo tour brasiliano. Voi siete sempre a casa qua, non per modo
grazie.
Di dire,
grazie,
quindi, quando volete noi siamo sempre felici.
Grazie,
di...
noi ci teniamo sempre a ribadire che questo posto per noi è speciale, quindi grazie davvero.
Ed è tutto ricambiato, ci ascoltiamo Fica Chi, grazie ai Selton, e questo è uno dei brani di Gringo volume 2 che è uscito oggi.
Sempre de chapéu de palha, minha lábia já não falha. Bato ponto só na praia, pode me chamar canalha, mas fica aqui, fica. Saia, top, tomara que caia. Amanhã ninguém trabalha. Hoje eu acordei on fire. Fica aqui, fica. Saia top, top. Amanhã ninguém trabalha.